Siamo in onda surfando sul Vangelo, col salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. La gente nell'ascoltare il salvagente, perché questo è il tema di oggi, vero Marco? Grazie a te Marco. La gente, dicevo, si meraviglia della propria non fede. Sì, hai capito bene, la propria non fede. Il salvagente invece non si meraviglia di nulla e sa che la fede o la non fede non è altro che una libera decisione dell'uomo, suo interlocutore privilegiato, diretto o indiretto. Noi adesso siamo in diretta, ma siamo interlocutori indiretti di colui che ci risponde e ci parla direttamente, cioè il salvagente. Ho fatto un giro lungo, ma sono convinto di essere stato compreso. Ecco. E questo dialogo, diretto o indiretto, si può accettare o rifiutare, si può rispondere positivamente, eccomi, oppure rifiutare quelle che sono le sue offerte, le offerte amorevoli, posso dirlo, caritatevoli. Ed è una meraviglia, dove accolto diventa veramente una meraviglia, la luce si accende e cambia l'esistenza. Ok Marco, andiamo a leggere il tuo messaggio di oggi senza altri preamboli da funamboli proprio della comunicazione. E comincia così il tuo messaggio, lo leggo sul mio smartphone. Gesù lasciò quel luogo e tornò nella sua città accompagnato dai discepoli. Quando fu sabato, cominciò a insegnare nella sinagoga. Molti di quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano: «Ma dove ha imparato tutte queste cose? Chi gli ha dato tutta questa sapienza? Come mai è capace di compiere miracoli così grandi?» «Ma ascolta, ma non è lui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, Ioses, Giuda e Simone? E le sue sorelle non vivono qui in mezzo a noi? Per questo non volevano più saperne di lui». Ma il salvagente, Gesù, disse loro: un profeta è disprezzato soprattutto nella sua patria, tra i suoi parenti e nella sua famiglia. Quello che poi da noi è passato come gergo: nessun profeta è ascoltato o apprezzato in patria. Così in quell'ambiente non ebbe la possibilità di compiere i suoi segni miracolosi, guarì soltanto pochi malati posando le mani su di loro. E si meravigliava. Cioè, è il salvagente che si meraviglia questa volta, non è la gente che si meraviglia di lui, ma è il salvagente, secondo te, Marco, e si meravigliava che quella gente non avesse fede, che non avesse fiducia. Marco, ora dobbiamo parlarci a quattro occhi, io e te, senza che ascolti nessuno. Io non capisco perché, caro Marco, ma il tuo messaggio di oggi mi viene da accostarlo così direttamente a un salmo antico. Posso? Me lo permetti? Ok, io vado, È il Salmo 67. È uno scritto di 3000 anni fa rispetto alla mia epoca, Marco, rispetto alla tua almeno di 1000 anni prima. E recita così: Dio, è una preghiera. Dio, abbi pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la sua via, tra tutte le genti la sua salvezza. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia. Governi le nazioni sulla terra, ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio, il nostro Dio. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Perché questo salmo, Marco? Beh, te lo dico subito. In questo salmo ricorre e si rincorre questa esortazione alla lode, rivolta a Dio, non un popolo in rivolta, no? Ma una lode rivolta a Dio da un popolo che ha smesso piuttosto la sua rivolta contro Dio. Da chi? Da chi è rivolta questa lode? Da tutti i popoli. Questo era un salmo, caro Marco, ora faccio io l'insegnante, permettivelo Marco, probabilmente pregato alla fine della festa del raccolto, e colui che lo prega desidera che il Signore faccia risplendere il suo volto, cioè che si riveli e si conosca il volto del Signore per quello che è. Ecco, chi chiede questa cosa al Signore mostra di non conoscerlo ancora, di non conoscerlo ancora completamente. Ed ecco allora il perché di questo desiderio. La parola che ritorna spesso in questo brano è la terra, si conosca sulla terra la tua via. governi le nazioni sulla terra, lo temano tutti i confini della terra, la terra ha dato il suo frutto, eccetera. Si tratta di conoscere sulla terra la via di Dio, come dire che questo volto del Signore siamo invitati a riconoscerlo su questa terra, nella nostra realtà, nei frutti del nostro lavoro continuo, continua, qui dalla sinagoga di Nazareth. Siamo in onda, surfando sul Vangelo col salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. In questo tuo messaggio al capitolo 6 della tua raccolta, Marco, dove sei? Al capitolo 6 si tocca probabilmente, almeno io credo, la singolarità della fede cristiana. Sì, perché la fede cristiana non è una dottrina. Oh, me lo fai dire? Non è una dottrina. Non è una illuminazione, non è una morale, non è nemmeno un'etica che solletica, non è una legge che si legge, non è una norma, non è un costume da bagno, non è una cultura. Ecco, la fede cristiana esattamente riguarda la carne, non la carne della macelleria, La fede cristiana riguarda il corpo. Lo scandalo del cristianesimo è che Dio è corpo. Il protagonista del Vangelo, se ci fai bene caso, è il corpo di Gesù dato per noi, caro Marco. E l'ultimo miracolo che il salvagente fa nella sinagoga a Cafarnao è proprio la guarigione della mano. E la mano serve per toccare. Toccare che cosa? Toccare un sacco di cose, ma toccare il corpo nostro, il corpo altrui. Cioè fare relazione. La fede è proprio toccare questo corpo, ma si può anche schiacciare, perché ti ricordi quando erano per via con Gairo e questa donna dal flusso di sangue, la folla lo schiaccia questo corpo e il valore della corporeità è in qualche maniera disprezzato. Ma la prima eresia cristiana, caro Marco, tu non lo sai perché non c'eri già più, ma Giovanni, che scrive la prima epistola, ci ricorda della questa prima eresia cristiana, è stata proprio dire che il salvagente è Dio e dunque non aveva corpo. Il corpo non conta. L'importante è che lui fosse Dio. E invece non è vero che il salvagente è Dio. Cioè, mi spiego, per chi lo sentisse per la prima volta, magari è cascato dalla seggiola. Il salvagente è il soggetto è ciò che non si conosce. Dio lo conosciamo bene. Quindi applichiamo al salvagente e facciamo del salvagente l'attaccapanni di tutte le nostre idee e ideologie su Dio. Questa si chiama però idolatria. E normalmente fanno così anche i cristiani, purtroppo. Mentre è vero il contrario. Dio nessuno l'ha mai visto. Quello che lo rivela è la carne del salvagente. Cioè è l'uomo Gesù, è la sua umanità che rivela la divinità, non il contrario. Quel Dio che nessuno ha mai visto si è rivelato per la prima volta in quest'uomo, sulla croce, in questo corpo che è dato per tutti, dove il corpo stesso è puro dono all'altro, quindi è puro martirio, che significa testimonianza assoluta del suo amore. Bene, se sono stato seguito con attenzione fino adesso, Marco, se sei ancora sveglio, mentre noi vorremmo essere come quel Dio che pensava Adamo e da cui nasce tutto il male del mondo, perché cerchiamo di imitare il Dio potente, quello che giudica, condanna, sta sopra la testa degli altri, il nostro Dio invece non dovrebbe essere del tutto uguale a noi, e invece ci somiglia un sacco, perché noi vogliamo comandare, essere potenti e schiacciare tutti gli altri. Ebbene, il Signore invece ha voluto rivelarsi in un altro modo, in una persona, in un corpo che ha toccato tutto il mondo, perché è una persona come tutti, e il salvagente si è sempre chiamato, sai come, soltanto? Il figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo, perché se tu prendi un uomo e gli togli tutto quello che ha di intelligenza, di bontà, di bellezza, di ricchezza, chi è? È un figlio di uomo, cioè è un essere umano, quindi comune a tutti gli uomini. E il salvagente ha assunto Dio, ha assunto la nostra umanità nel suo aspetto più comune e più nostro, la carne. Perché la carne è materia e l'ha assunta totalmente, ha fatto del limite della materia il luogo della comunione e il dono. Ebbene, lo ripeto, molti cristiani in realtà non sono cristiani, ma sono docetisti, da una parola greca che significa sembra. sembrava uomo, ma non lo era. Ma questa è stata classificata come eresia, giustamente. Per questa eresia il corpo è solo un'apparenza, l'importante era che lui fosse Dio e in quanto tale poteva fare tutto. Ma il Vangelo non dice questo, la buona notizia non dice questo. È il suo corpo che rivela Dio, non le altre cose. È il suo essere falegname, uomo, figlio di Maria, fratello di Joses, di Giuseppe e delle sorelle che sono in mezzo a noi. È questo che vuole dire il tuo messaggio oggi. Noi non dobbiamo scandalizzarci che lui fosse un uomo, anzi, proprio quell'uomo era Dio.
Siamo in onda, surfando sul Vangelo. E il tuo messaggio di oggi, Marco?
No, non me lo sono dimenticato. Non lo trovavo più e adesso ho preso un pochettino di tempo per tirarlo fuori. Eccolo qui, scusami. Recita così il tuo messaggio. Gesù lasciò quel luogo e tornò nella sua città accompagnato dai discepoli. Quando fu sabato, cominciò a insegnare nella sinagoga. Molti di quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano: ma dove ha imparato tutte queste cose? Chi gli ha dato tutta questa sapienza? Come mai è capace di compiere miracoli così grandi? Ma scusami, ma non è lui il falegname, il figlio di Maria, e il fratello di Giacomo, Joses, Giuda e Simone? Le sue sorelle non vivono qui in mezzo a noi? Per questo non volevano più saperne di lui. Ma il salvagente disse loro: un profeta è disprezzato soprattutto nella sua patria, tra i suoi parenti e nella sua famiglia. Così, in quell'ambiente non ebbe la possibilità di fare i suoi segni miracolosi, guarì soltanto pochi malati posando le mani su di loro. E si meravigliava che quella gente non avesse fede. La gente si meraviglia che lui sia il falegname e lui si meraviglia che questa gente non avesse fede. E prima di commentare il brano, il contesto immediato ci vuole. Dobbiamo rimarcare forse, Marco, che il discorso sulla fede è centrale. Fede, secondo il tuo Vangelo, Marco, ormai l'ho imparato, si traduce nel verbo toccare, che è un verbo toccante. Ma prima ancora della fede nel tocco, tu avevi esposto la fede per mezzo di parabole. La parabola è una parola, la parola che spiega il mistero del seme che cade sottoterra e muore e così produce frutto. E prima ancora delle parabole, guarda che ho studiato, Marco, c'erano i tuoi familiari, i familiari del salvagente, che a noi sono ormai familiari, che erano andati per prenderlo perché dicevano: è buono, certo, è un buon uomo quest'uomo, lo conosciamo bene, però è toccato, cioè nel senso che è matto, lo curiamo un po' in modo che taccia e non dica più parole sconclusionate e strane, e poi coi prodigi che sa fare magari ci può risolvere i nostri problemi di patrimonio. Però bisogna prima portarlo a casa, perché ci rendiamo anche noi che sta dicendo delle cose che non si sono mai sentite ed è meglio farlo tacere. E dunque, Marco, prima della meraviglia e del rifiuto generale, già c'era stato il rifiuto dei suoi, ossia a Nazareth, alla sinagoga, si meravigliano che lui sia il figlio del falegname, il figlio di Maria, con i suoi fratelli, eccetera, eccetera, e quindi in qualche maniera si meravigliano di questo e quindi non lo ascoltano. Ma già questo non ascolto era già presente nella famiglia, tra i suoi, nel rifiuto dei suoi. È già profilato, perché sei un artista della narrazione, Marco, è già profilato e anticipato il rifiuto del popolo intero, cioè di Israele, il rifiuto di quei suoi che sono anche i discepoli che lo seguono, ma non hanno ancora capito nulla, probabilmente. E forse fra questi suoi siamo anche noi, che dici? Che sempre ci troviamo davanti a questo scandalo che si racconta in questo testo, dove non si mette in discussione quello che lui fa e anche quello che dice, se vogliamo, è mirabile e ammirabile. Ma com'è possibile che Dio sia quel falegname, sia quest'uomo, che sia il figlio dell'uomo? Fai attenzione, e uscì di lì e giunge nella sua patria e lo seguono i suoi discepoli, e venuto il sabato comincia a insegnare nella sinagoga. Questo messaggio, caro Marco, questo messaggio muove da questa indicazione. di Gesù che esce di lì, e quel lì indica per forza la casa di Gairo, dove il salvagente ha fatto risorgere la figlia del capo della sinagoga. È come se venisse in qualche maniera sottolineato dalle tue parole, Marco, il legame con il brano precedente, cioè il guaritore falegname hanno un legame. Non è solamente un'indicazione logistica quella che ci dai, che esce di là, no? Ma è quasi un invito a tenere presente quanto verrà adesso narrato con quello che ci hai appena raccontato, con quello che è avvenuto nella casa di Gairo e anche nell'incontro con quella donna che aveva perdite di sangue. Ripeto, il tuo messaggio comincia così ed esce di là. Usciamo anche noi.
Siamo qui in onda, surfando sul Vangelo col salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. Dove eravamo, Marco? Sì, eravamo ancora all'introduzione del tuo messaggio di oggi, che ci accompagnerà per qualche giorno. Io ti avverto, Marco, ci concentreremo su questo messaggio per qualche giorno. Il salvagente uscì di là e giunse nella sua patria e lo seguirono i suoi discepoli. È venuto il sabato, cominciò a insegnare nella sinagoga. Ma esce da dove? Uscì di là. Esce da dove, Marco? Io ho immaginato uscisse dalla casa di Gairo, che è nella pagina precedente, nel messaggio che mi avevi spedito l'altra settimana. E chi era Gairo? Era il capo della sinagoga e del quale il salvagente aveva appena fatto risorgere la figlia di 12 anni. Ti ricordi? Talita cum. Ebbene, il salvagente esce, probabilmente, dalla casa di Gairo e torna nella sua patria. Qual è la sua patria? Nazaret. La sua patria, dove è cresciuto, e tutti lo conoscono come il falegname. Va detto, perché nel nostro contesto magari il falegname è un lavoro anche diciamo quotato. All'epoca facevano questi lavori coloro che non avevano la terra, coloro che non avevano gregge da portare al pascolo, perché chi aveva terra o chi aveva il gregge di solito d'inverno si arrangiava a fare lavori di falegnameria. Chi si dedicava a questo tipo di lavori, cioè a mettere a posto le porte, i cardini delle finestre, erano coloro che erano spiantati in qualche modo, quindi non avevano proprietà, e quindi tutti lo conoscono come quello della famiglia degli spiantati, il figlio di Maria, in una cittadina come Nazareth di 200 o 300 anime. Quello che era successo a Maria 30 anni prima non se l'era dimenticato nessuno, con un'interpretazione leggermente diversa rispetto a quella che troviamo nei Vangeli. Una donna giovane, incinta, non ancora sposata, e insomma, figlio di Maria. In un certo senso, Marco, dunque, ci si può anche chiedere come il salvagente torni nel luogo dove è stato, dove è cresciuto, dove ha coltivato le sue relazioni, dove è conosciuto e dove conosce tutti. Che lui torni lì è già un fatto ricco di per sé. Chissà con quale spirito arriva nella sua città, chissà con quale spirito sarà stato accolto nella sua patria, no? E tu ce lo sveli. E arriva con i suoi discepoli, tu aggiungi. Lo seguono i suoi discepoli, questi discepoli che nel capitolo terzo, qualche pagina fa, erano stati indicati da Gesù come di fatto la sua nuova famiglia. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Chiunque fa la volontà del Padre mio, mia madre e fratello. Di fronte a queste parole le pronuncia di fronte alla sua vera famiglia, che era andata lì per prenderlo e portarlo a casa perché lo considerava toccato sulla testa. Questi che ascoltano sono la mia famiglia, sono i miei. Come dire che il salvagente torna nella sua patria di fatto con una nuova famiglia, con una nuova identità. Non è più solamente il figlio di Maria e il fratello di Giuseppe, eccetera, eccetera. Non è più solamente il falegname, ma è qualcosa di più, è qualcosa di diverso. Ebbene, se si prova a ritradurre questo, visto che per noi che siamo più o meno cristiani, siamo suoi compaesani, noi lo conosciamo da più di 30 anni. Anche per chi tra di noi ha più di 30 anni e lo conosce da più di 30 anni, se venisse qui, se venisse in questo momento qui, che cosa diremmo? Probabilmente lo manderemo via perché non lo riconosceremo, perché ci siamo fatti un'idea di lui probabilmente falsata. Perché il problema non è tanto conoscerlo, ma è saperlo riconoscere.
E se me lo fate dire in maniera così ancora più ritmata e rimata, il problema non è tanto conoscerlo, ma riconoscerlo, saperlo riconoscere. Ebbene, credo, Marco, che il tuo Vangelo sia stato scritto proprio perché noi lo conoscessimo, o meglio, noi lo riconoscessimo, in modo tale che quando dovesse ritornare di nuovo, lo si possa riconoscere. E quando lo si può riconoscere? Solo quando riconosceremo in ogni uomo il figlio dell'uomo. Marco, tu sei un genio. E adesso, quindi, siamo pronti, preparati ad assistere allo scandalo. I suoi compaesani se lo ritrovano davanti, si ritrovano davanti colui che hanno sempre conosciuto, ma non lo riconoscono, il paese di 200-300 persone. Lo conoscono da 30 anni, ma non lo conoscono. E se questa fosse una critica per la Chiesa che crede di conoscerlo ma non lo riconosce? Lui ha imparato a balbettare lì con la sua mamma. È come dire: io lo conosco e Dio non può essere questo qui. E invece, e invece, e invece.